Buongiorno. Buongiorno, grazie. Buon pomeriggio a tutti. E complimenti per non esservi lasciati scoraggiare da questa giornata torrida di Sarzana. Ci vuole effettivamente coraggio per parlare di futuro in questi giorni. Allora, io vorrei iniziare questa riflessione sul futuro oggi partendo da tre copertine, da tre titoli che a diverso modo ci parlano di futuro, che è la parola chiave, il tema conduttore su cui quest'anno il Festival della Mente di Sarzana ci interroga. E la prima copertina è il libro di Francis Fukuyama sulla fine della storia. Esce nel 1992 e diventa rapidamente un bestseller internazionale, tradotto in dozzine di paesi in tutto il mondo. Per la verità era stato preceduto da un articolo che il politologo americano aveva pubblicato nel 1989 su una rivista, National Interest, che si chiamava proprio La fine della storia. Nel 1989, cioè esattamente 30 anni fa, è l'anno della caduta del muro di Berlino. Quest'anno ricorre il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino. Ed effettivamente su quelle macerie celebrammo con un po' di ingenuità e un po' di, oggi possiamo dire, ottimismo tracotante, celebrammo la fine della storia, nel senso che con le democrazie liberali e il capitalismo, con il crollo rovinoso dei regimi comunisti e l'armistizio della guerra fredda, la storia era giunta a compimento, eravamo arrivati alla fine della storia, secondo cioè una accezione direzionale della storia, secondo un progresso che credevamo essere lineare e senza contraddizioni, la storia si era compiuta, cioè non c'era più nulla di nuovo da attendersi lungo il progresso della civiltà umana. Il muro di Berlino, avevano cominciato a impilare i blocchi di cemento che dovevano separare l'est dall'ovest una notte d'agosto del 1961, durò appunto fino ai primi giorni di novembre del 1889, quando le autorità della Repubblica Democratica Tedesca si videro costrette a riaprire le frontiere con la Germania federale, con l'Occidente. E si spiega il grande successo che ebbe quel libro, perché in quel momento interpretava alla perfezione lo spirito dei tempi. E effettivamente fu osannato da destra, perché letto come un'apologia dell'affermazione incontrastata del liberismo a livello planetario, e suscitò invece infinite polemiche e indignazione tra gli intellettuali di sinistra, che erano alle prese con la metabolizzazione del lutto per il fallimento dell'ideologia socialista. Quindi, la fine della storia. La seconda copertina, siamo nel 2005, esce un libro ancora di un americano, Thomas Friedman, che si intitola Il mondo è piatto, The World is Flat. E leggiamo quel libro convinti che con la rivoluzione tecnologica, con internet, si sarebbero infrante le pareti spaziali, temporali, culturali che avevano tenute separati i paesi del pianeta, che da quel momento in poi non sarebbero mai stati più così distanti come in passato. E quindi il cammino appariva segnato, secondo necessità, il destino era predefinito in qualche modo. Gennaio 2019, il gennaio di quest'anno, l'Economist titola Globalization. Il riferimento naturalmente è alla fase di crisi della globalizzazione che stiamo attraversando, al rallentamento, al raffreddamento della congiuntura internazionale, investimenti esteri in calo, rallentamento dei commerci mondiali, alla guerra dei dazi, al ritorno di una idea di sovranità nazionale forte, quindi di confini sigillati, frontiere impermeabili in luogo di quelle frontiere porose che erano state invece il cardine della globalizzazione. Sapete, è notizia di ieri, l'Istat ha diffuso il dato sulla crescita del PIL per l'Italia al secondo trimestre, meno 0,1%. La crescita acquisita per quest'anno per il nostro paese è nulla. La novità è che anche la locomotiva tedesca, la locomotiva d'Europa, si è fermata. Meno 0,1% anche la Germania, meno 0,2% sono le previsioni dell'andamento del PIL tedesco per il prossimo trimestre. L'economia cinese ha rallentato. Oggi nuove nubi di recessione si addensano anche sugli Stati Uniti. Allora la domanda è: che cosa succede? Siamo alla fine della fine della storia? Cioè si è interrotto quel processo trentennale che in maniera simbolica ha voluto ripercorrere con queste tre copertine? Siamo proiettati veramente in un salto d'epoca? E soprattutto, che cosa succede dopo la fine della storia? La storia si rimette in moto? Allora, guardate, questa è una domanda, io lo vedo come un mistero da svelare, un enigma da sciogliere, perché come vedremo fra poco ci interessa tutti e ci tocca veramente nella nostra quotidianità. Intanto effettivamente in questa parabola trentennale 1989-2019 si è consumato, dopo la grande crisi e le sue conseguenze, si è consumato un po' il falò delle vanità e quindi siamo caduti in una situazione diversa, perché siamo in un clima sociale molto diverso da quello del passato. Questo andamento, questa parabola trentennale ha molto a che fare con la situazione e con il clima sociale che viviamo oggi. Perché la società del rancore di oggi ha da una parte una base materiale, strutturale. Detto in una parola, l'ascensore sociale si è inceppato, tutt'al più scende, ma non sale più. Ovvero si è rotto quel patto sociale che era stato alla base del modello di sviluppo italiano dal dopoguerra in avanti e per oltre mezzo secolo. Quella tacita promessa, oggi non più mantenuta, per cui generazione dopo generazione si sarebbero migliorate le proprie condizioni di benessere materiale. Quindi si sono bloccati i processi di mobilità sociale ascensionale. Quindi da una parte c'è una base materiale, strutturale, che è questa, ma dall'altra c'è una base immateriale, non meno importante, che ha a che fare con queste tre copertine, ovvero il fatto che abbiamo assistito alla crisi di quella cornice ideale, valoriale, simbolica, identitaria, entro la quale, almeno nell'ultimo ciclo storico, negli ultimi 30 anni, ci eravamo impegnati appunto a costruire la nostra identità e a radicare il nostro benessere. Cioè abbiamo assistito al naufragio in questi anni di quelle tre grandi narrazioni post-ideologiche, cioè successive alla fine delle grandi ideologie, che erano state egemoni negli ultimi 30 anni, appunto almeno dal 1989 in avanti. La prima grande narrazione era la fiducia che avremmo trovato una nuova patria in un'Europa unita senza più frontiere. Naturalmente è un sogno che nasce prima, nasce nel dopoguerra con i grandi padri fondatori Spinelli e De Gasperi, Schumann, Adenauer, Jean Monnet. Nel 1957, con i trattati di Roma, viene istituita la Comunità Economica Europea. Ma poi è nel febbraio del 1992, l'anno del libro di Fukuyama, e solo nel dicembre dell'anno prima, del 1991, era giunta a piena dissoluzione l'Unione Sovietica, è che nel febbraio del 1992, con il Trattato di Maastricht, che si costituisce l'Unione Europea. Oggi però quel sogno ci appare infranto, quando abbiamo dovuto constatare la fragilità, l'inadeguatezza delle istituzioni, della governance delle istituzioni europee di fronte alle due sfide epocali dei nostri tempi, cioè la recessione economica e la gestione dei flussi migratori internazionali. Quando cioè abbiamo scoperto l'Europa matrigna dell'austerity, quando l'Europa nemica di Bruxelles è diventata uno dei nostri principali alibi per la nostra insoddisfazione. Quindi, prima grande narrazione, andata in pezzi. La seconda era la lettura apologetica della globalizzazione, no? Che si sarebbe manifestata come una ricca tavola imbandita che avrebbe dispensato benefici e vantaggi per tutti. Poi invece abbiamo scoperto che c'era chi è rimasto indietro, che ci sono gli esclusi, i forgotten men al di là dell'Atlantico, ma anche chi in Europa oggi si trincera nuovamente dietro barriere, muri, fili spinati. Quindi anche la seconda narrazione è andata in pezzi. E la terza grande narrazione era quella per cui Internet, la rivoluzione digitale, sarebbero state una formidabile leva universale per diffondere conoscenza e democrazia ai quattro angoli del pianeta. Poi invece abbiamo conosciuto le fake news, post-verità, reati digitali, violazione della privacy, censura e propaganda su Internet, gli oligopoli dei giganti della rete, quell'individualismo esasperato promosso dai social media. Insomma, anche questa terza narrazione è andata in pezzi, è naufragata. Allora, dicevo, da una parte c'è una base materiale, l'ascensore sociale bloccato, in termini di prospettive future, dall'altra il naufragio delle grandi narrazioni. Una base materiale, una immateriale che spiegano l'attuale clima sociale, quell'enorme spaesamento, smarrimento che oggi proviamo. Ecco perché siamo sprofondati in una nuova antropologia dell'insicurezza. Ecco perché è così lievitato quell'ideale securitario che oggi anima la società del rancore. Ecco perché, pur vivendo nel paese, come dimostrerò fra poco, statisticamente più sicuro di sempre, oggi sentiamo un bisogno radicale di sicurezza che sfida quel concetto di società aperta che invece si era imposto nell'ultimo ciclo storico, appunto almeno negli ultimi 30 anni. Ecco perché il tema ci riguarda tutti, ecco perché dobbiamo trovare una risposta. È successo quello che io chiamo il paradosso di Bauman. Ora, conosciamo tutti il grande sociologo polacco Bauman, che è stato un po' la coscienza critica dei nostri anni. Beh, quelle critiche appassionate, che per semplicità possiamo definire di sinistra, quelle critiche appassionate contro il neoliberismo globalizzato, che indeboliva le sovranità nazionali degli stati e con ciò minava alle fondamenta i sistemi pubblici di protezione sociale, in nome di quelle che Bauman chiamava le forze extraterritoriali del mercato, e per effetto di una esautorazione tecnocratica dei poteri politici nazionali in nome di oscuri, opachi poteri sovranazionali, Bruxelles, Francoforte, le agenzie di rating, il Fondo Monetario Internazionale. E beh, quelle critiche appassionate oggi implicitamente sono state fatte proprie da un'offerta politica che ancora per semplicità possiamo definire di destra, che dice di tornare indietro, di riavvolgere il nastro, di tornare a confini e frontiere sigillate, chiuse, appunto in luogo di quelle frontiere porose della globalizzazione. Ecco perché dico, siamo davvero proiettati in un salto d'epoca. Quel processo si è arrestato, quello della globalizzazione, e possiamo rinunciarci a questa storia, quella dell'ultimo trentennio. Allora, prima di archiviarla, conviene però cercare di capire, proviamoci, il vero significato della globalizzazione. Cosa ha rappresentato la globalizzazione negli ultimi 30 anni. Tanto lo possiamo vedere guardando i dati di una delle variabili fondamentali che spiegano i processi di globalizzazione, che sono i commerci mondiali. Beh, lette in serie storica, si conosce una prima fase di accelerazione della globalizzazione successiva al 1989, quando si aprono le frontiere degli Stati. Segue una seconda fase di accelerazione ancora più forte, una inclinazione vertiginosa, dal 2001 in avanti, quasi ad esorcizzare gli avvenimenti tragici dell'11 settembre, una crescita vertiginosa. E poi, dopo la grande crisi che comincia nel 2008, delle scosse di instabilità, una fase veramente di instabilità che non si era mai registrata prima. La grande crisi internazionale ed economica internazionale è la vera cesura della nostra contemporaneità. E ancora, guardando i dati, proviamo a fare un bilancio quantitativo. Tanto dobbiamo dire che dal 1960 in avanti, tanto per fare i conti con i numeri, il PIL del mondo è aumentato di 59 volte. Qualcosa è cresciuto ancora di più e dobbiamo cambiare scala per vederlo, e sono esattamente i commerci mondiali di merci. Sono aumentati dal 1960 ad oggi di 148 volte. Ancora di più, gli investimenti esteri sono aumentati di 192 volte, e colpisce in maniera particolare quel picco toccato nell'anno 2007, cioè appena prima dell'inizio della grande crisi, quando il valore degli investimenti esteri era lievitato fino a 306 volte quello registrato nel 1960. E ancora, la popolazione mondiale sotto la soglia di povertà, per quanto è fissata convenzionalmente in una cifra piuttosto modesta, $1.90 di consumi al giorno pro capite, beh, però negli ultimi 30 anni, dall'89 ad oggi, è diminuita la popolazione mondiale sotto la soglia della povertà dal 42,1% al 9,9%. Naturalmente anche l'Italia ha beneficiato di questi processi. Se guardiamo quello che, per fare una battuta, io dico il grande futuro che abbiamo avuto alle spalle, noi abbiamo avuto una crescita economica straordinaria dal dopoguerra in avanti, una formidabile parabola di crescita economica che nel nostro paese si è coniugata con una altrettanto straordinaria parabola di inclusione sociale. Sono gli anni in cui si è stratificato un grosso e solido ceto medio. Nel giro di un paio di decenni, tra gli anni 60 e 70 del secolo scorso, i figli delle famiglie operaie e contadine si sono ritrovati insieme ai figli della borghesia a costituire appunto quel grande ceto medio caratterizzato da una stratificazione al rialzo del tenore di vita. E colpisce veramente questo andamento, da un'inclinazione veramente a 45 gradi, dal rasoterra del dopoguerra fino all'apice della fase degli anni pre-crisi. E questa grande trasformazione a cui abbiamo assistito, in particolar modo negli ultimi 30 anni, naturalmente ci ha anche molto cambiati dal punto di vista sociale. Come eravamo 30 anni fa, come siamo diventati oggi e come saremo in futuro, fra 30 anni, noi italiani, senza fare profezie, ma affidandoci a quelle che le possibili previsioni, le possibili proiezioni di qui in avanti che possiamo fare sulla base dei dati. E allora partirei innanzitutto con la popolazione. Do qualche dato per dare veramente degli scatti, dei fotogrammi di come è cambiata la società italiana per effetto di questi processi che ho descritto. Intanto la popolazione. Nel 1989, 30 anni fa, eravamo più di 56 milioni. Oggi siamo cresciuti a più di 60 milioni. Ma fra 30 anni, nel 2049, e qui c'è la prima nota stonata, la popolazione italiana sarà diminuita. Saremo meno di 56 milioni fra 30 anni. ovvero 4 milioni e mezzo di persone meno di oggi. È come se due grandi città italiane come Milano e Roma scomparissero completamente nei prossimi 30 anni. E addirittura nell'ipotesi teorica di migrazioni zero nel nostro paese, di qui ai prossimi 30 anni saranno più di 10 milioni gli abitanti in meno del nostro paese. In assenza, cioè, di risoluti interventi da questo punto di vista, la popolazione italiana tenderà a diminuire. Per la verità, per quanto si sottolinei veramente poco da parte degli osservatori e dei commentatori, l'Italia è già da 4 anni in declino demografico, cioè sono 4 anni che la popolazione italiana diminuisce. Naturalmente questo è l'effetto della riduzione delle nascite. Nel 1989 erano nati in Italia 567.000 bambini, eravamo ancora sopra la soglia simbolica del 500.000 di nati all'anno. Nell'ultimo anno ne sono nati 440.000, fra 30 anni saranno diminuiti ancora 389.000. E guardate, nelle scienze sociali ed economiche le previsioni più attendibili sono assolutamente quelle demografiche, sono le proiezioni demografiche. Perché questa riduzione della natalità a cui assisteremo nei prossimi anni è semplicemente l'effetto del fatto che sono uscite ormai dall'età fertile riproduttiva le donne figlie del baby boom e sono entrate nell'età fertile le donne figlie già del declino demografico che abbiamo già alle spalle. Quindi è un fatto veramente matematico la riduzione delle nascite. E naturalmente il peso demografico di un paese è la prima variabile correlata al peso economico e politico di quel paese. Questo ci dice una prima cosa importante su quello che sarà il nostro futuro. Anche perché il calo della natalità si coniuga con l'altro grande processo demografico che è l'invecchiamento demografico. I giovani con meno di 35 anni erano 30 anni fa il 47,5% della popolazione, cioè quasi la metà. Oggi i giovani sono il 33,8%, un terzo, fra 30 anni diventeranno il 29%. E contestualmente le persone con 65 anni e oltre, quindi nella terza e quarta età, erano 30 anni fa soltanto il 14,7%, oggi sono il 22,8%, fra 30 anni saranno il 34,8%. Non soltanto più di un terzo della popolazione totale, ma per la prima volta quindi si capovolgerà il rapporto rispetto ai giovani, saranno molti di più dei giovani. E per la verità, già nell'anno 2017 è stato toccato un altro record. È successo, cioè, per la prima volta nella nostra storia che gli ottantenni, cioè le persone con 80 anni, erano numericamente superiori al numero dei bambini nati quell'anno. Non era mai successo prima, non è mai successo in nessun paese europeo. Naturalmente si allunga la speranza di vita. Era meno di 80 anni 30 anni fa, sarà quasi 90 anni fra 30 anni, e come dicevo questa grande trasformazione cambia anche molto i comportamenti, i costumi sociali. Prendiamo i matrimoni, sono diminuiti negli ultimi 30 anni del 40%, erano stati 321.000 i matrimoni celebrati nell'anno 1989, 191.000 quelli celebrati nell'ultimo anno. I divorzi sono aumentati del 200%, triplicati, da 30.000 a 91.000. E allora è evidente che le famiglie, le relazioni affettive, per quanto non meno autentiche del passato, diventano molto più instabili e reversibili. Gli stranieri, altra grande variabile che ha trasformato la nostra società. 30 anni fa in Italia vivevano 356.000 stranieri, oggi sono più di 5 milioni, corrispondono all'8,5% della popolazione, per quanto questa sia un'incidenza molto più bassa rispetto a quella di altri grandi paesi europei. La partecipazione delle donne al mercato del lavoro, un altro grande fenomeno di trasformazione è stata l'emancipazione femminile. il tasso di attività femminile, ovvero la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, era il 44,7% 30 anni fa, siamo al 56,2%, per quanto anche da questo punto di vista non brilliamo in Europa. La popolazione laureata, erano soltanto 2 milioni gli italiani laureati 30 anni fa, oggi sono più di 7 milioni. L'incidenza è passata dal 4,3% della popolazione al 14,7%, per quanto siamo ancora 13 punti sotto la media europea, siamo al penultimo posto in Europa, precediamo soltanto la Romania in termini di laureati, incidenza dei laureati sulla popolazione complessiva. I reati, la sicurezza rispetto all'incolumità personale, dicevo prima, viviamo nel paese statisticamente più sicuro di sempre. Beh, prendiamo gli omicidi. Nell'89 erano stati commessi 1563 omicidi nel 1989. Nell'ultimo anno 368, 4 volte di meno. Riduzioni analoghe riguardano anche altri reati, come che pure destano grande allarme sociale, come le rapine, i furti. Ancora qualche altro scatto, i turisti. Beh, è uno degli emblemi del boom e dei flussi della globalizzazione. Erano stati 57 milioni gli arrivi di turisti in Italia nel 1989, sono stati 128 milioni nell'ultimo anno. E i passeggeri del trasporto aereo in Italia, anche questo un emblema della globalizzazione, 42 milioni 30 anni fa, 185 milioni nell'ultimo anno. Il debito pubblico era pari al 90% del PIL nell'89, siamo saliti al 132,2% nell'ultimo anno. Il reddito disponibile netto degli italiani, beh, quello invece è diminuito complessivamente dell'8%, in particolare del 32% per i giovani. Effettivamente siamo molto cambiati allora, no? E io insisto ancora per un attimo su questa incredibile parabola del dato della natalità. Noi possediamo dati statistici sulle nascite dal 1861, l'anno dell'Unità d'Italia, e non era mai successo in tutta la nostra storia di paese Italia che si toccassero numeri così bassi come quello dell'ultimo anno e degli ultimi anni. Cioè neanche durante la prima o la seconda guerra mondiale, quando sulle città cadevano grappoli di bombe, gli uomini combattevano al fronte, si erano fatti così pochi figli. Nonostante i progressi della medicina, poi della medicina riproduttiva in particolar modo, o nonostante il contributo delle donne straniere che hanno un tasso di fecondità, cioè un numero di medio di figli per donna superiore a quello delle italiane. E cosa ci dicono ancora questi dati per il futuro? Ci dicono che non ha più alcun senso geometrico chiamare la fotografia demografica della nostra popolazione piramide demografica. Vedete come già oggi, ma soprattutto fra 30 anni, si sarà assottigliata la base della piramide, cioè si saranno progressivamente svuotate le coorti d'età più giovane, crescono invece quelle intermedie e soprattutto i vertici della piramide, con un problema ovviamente di sostenibilità di un sistema del genere se si svuotano le classi intermedie dell'età attiva, dell'età del lavoro, che poi si deve far carico di sostenere il vertice della piramide. È così già oggi, ma sarà ancora di più in futuro. E l'altra nota significativa è che questo però non succederà nel resto del mondo, perché la fotografia della piramide demografica riferita alla popolazione mondiale rispetta oggi e ancora fra 30 anni rispetta ancora la forma geometrica della piramide. Questo ci dice una prima cosa allora, che il destino futuro del nostro paese sarà sempre più divergente rispetto a quello del resto del mondo. Lo vediamo, abbiamo detto, dal punto di vista della proiezioni demografiche della popolazione. Fra 30 anni la popolazione mondiale nel 2050 sarà quasi raddoppiata rispetto a quella del 1989, arriveremo a 9,7 miliardi di abitanti del pianeta, mentre quella italiana, come abbiamo detto, si sarà ridotta. E anche le proiezioni del PIL del mondo da una parte e dell'Italia dall'altra ci dicono che il mondo va su e l'Italia va giù, perché il PIL del mondo sarà aumentato di 4 volte di qui ai prossimi 30 anni rispetto all'89, mentre l'Italia sarà cresciuta al ritmo di uno 0, all'anno. E allora qual è la prima fondamentale lezione che possiamo trarre da questa lunga carrellata di dati? È che le moderne democrazie liberali, pienamente compiute alla fine della storia, hanno bisogno dello sviluppo economico. Perché i fattori fondamentali su cui si sorreggono, l'accesso di massa ai consumi, l'istruzione universale, l'uguaglianza delle opportunità, il superamento di rigide distinzioni di classe attraverso i processi di mobilità sociale, ovvero quello che è avvenuto nel grande futuro che l'Italia ha alle spalle, beh, tutti questi fattori fondamentali su cui le moderne democrazie liberali si sorreggono hanno bisogno della crescita economica, la quale crea un'uguaglianza di fatto prima ancora che se ne stabilisca una formale attraverso l'estensione dei diritti sociali e civili a chi ne è privo. E allora ecco perché è fondamentale la domanda dalla quale sono partito. Che cosa succede se questo processo si arresta? Le democrazie liberali vacillano? Che cosa succede dopo la fine della storia? La storia si rimette in moto? Questa è una domanda veramente inquietante, perché io personalmente, se penso a una storia che si rimette in moto, beh, io sento riecheggiare le urla della battaglia, il clangore delle armi, il passo assordante dei cortei cruenti, dei rivoluzionari, quando una nuova epoca arriva e inghiotte l'epoca precedente. Il grande filosofo tedesco Hegel diceva: la storia è un banco di macellaio, sono le calamità a fare la storia. Pensate ai sommari di storia su cui tutti abbiamo studiato sui banchi di scuola, se non sono altro che una ininterrotta sequela di guerre, battaglie sanguinose e poi spartizioni di bottini in quei consessi che si chiamano conferenze di pace. Ecco perché questa sensazione che oggi abbiamo di sporgerci su una nuova frattura della storia merita un approfondimento di riflessione. Ecco perché, come dicevo, questo tema della fine della storia è un mistero da svelare, un enigma da sciogliere che ci riguarda tutti, che riguarda il nostro destino futuro. E allora io proverò a farlo ricordando innanzitutto che non era una idea originale di Francis Fukuyama quella sulla fine della storia. In realtà l'aveva ripresa da un grande filosofo russo di nascita, ma naturalizzato francese, che è Alexandre Kojève, che, guardate, è una delle biografie intellettuali più affascinanti del nostro Novecento, per quanto anche molto misterioso, indecifrabile, per come vedremo, e per quanto anche meno conosciuto rispetto ad altri grandi pensatori del nostro Novecento. Dunque, Fukuyama era allievo di Alan Bloom, il quale Bloom a sua volta era allievo di Leo Strauss, un grande filosofo politico ebreo-tedesco, che era fuggito in Inghilterra all'inizio per poi riparare negli Stati Uniti a causa dell'occupazione nazista. Aveva frequentato Kojève in Europa, motivo per il quale erano poi rimasti in una fitta corrispondenza epistolare, e invia quindi il suo allievo Alan Bloom a conoscere Kojève a Parigi. È così che nasce la circolazione del pensiero di Kojève negli Stati Uniti, fino ad arrivare poi al celebre bestseller di Fukuyama del 92. Chi era allora Kojève, che aveva teorizzato la fine della storia? Era nato a Mosca nel 1902 all'interno di una ricca famiglia di commercianti, aveva perso molto presto suo padre, che muore quando lui ha soltanto 3 anni, muore combattendo al fronte durante la guerra russo-giapponese. La madre sposa in seconde nozze un compagno d'armi del marito, un ricco gioielliere, che garantirà effettivamente al giovane Kojève di condurre una adolescenza molto agiata. Frequenta uno dei più celebri licei di Mosca e si nutre di quegli stimoli intellettuali e culturali dell'intelligenza russa di quegli anni. Effettivamente ha una vita molto, un'adolescenza molto così felice, fino a quando in Russia scoppia la rivoluzione del 1917 e tutto cambia. Tutto cambia naturalmente perché l'ostracismo dei rivoluzionari si indirizza non soltanto verso l'aristocrazia fedele allo zar, ma anche verso la ricca borghesia. Anche il padre adottivo di Kojève muore, viene ucciso dai bolscevichi mentre tenta di difendere una proprietà intorno a Mosca, nelle campagne intorno a Mosca. E quindi anche Kojève addirittura viene arrestato perché, dalla polizia bolscevica, perché viene sorpreso a vendere il sapone nel mercato nero. Ma soprattutto gli viene impedito di continuare gli studi, motivo per il quale decide di lasciare Mosca, decide di lasciare la Russia e inizia un lungo, rocambolesco, avventuroso viaggio in Europa. È il 1920, ha soltanto 18 anni, quando in compagnia di un suo amico d'infanzia attraversa clandestinamente la frontiera polacca, la frontiera con l'anticomunista Polonia, motivo per il quale viene arrestato, ritenuto una spia bolscevica, trascorre alcune settimane in carcere, prende anche il trifo in quell'occasione, poi però riesce insomma a continuare il suo viaggio in Europa, si mantiene nel frattempo con i gioielli di famiglia e arriva in Germania, non prima per la verità di aver fatto anche una tappa in Italia dove visita le bellezze della città di Mosca. Arriva in Germania, studia filosofia tra Heidelberg e Berlino, fino poi a laurearsi con Karl Jaspers. A quel punto però decide di trasferirsi e di stabilirsi a Parigi. E qui effettivamente tutto inizia, perché inizia innanzitutto la frequentazione che cambierà la sua vita. Comincia cioè a frequentare un altro russo, filosofo nonché grande storico della scienza, che è Alexandre Poincaré. Si erano conosciuti per la verità in una maniera piuttosto stravagante, che vale la pena di ricordare, perché nel frattempo Kojève ha iniziato una relazione sentimentale con una donna molto bella che si chiamava Cécile, che però era la moglie del fratello minore di Poincaré. Allora la moglie di Poincaré spinge il marito ad incontrare Kojève per cercare di convincerlo a desistere, a troncare questa relazione. I due effettivamente si incontrano. Quando poi Poincaré torna a casa, è incalzato dalla moglie che gli chiede conto di come sia andato quell'incontro, e Poincaré gli dice: guarda, l'ho incontrato e è molto meglio di mio fratello, ha fatto molto bene, sì. Effettivamente era stato affascinato da quella intelligenza brillantissima di Alexandre Kojève, da quella bellezza ineffabile di questo personaggio che proverò adesso ancora a continuare a descrivervi. Inizia un'amicizia effettivamente che durerà per il resto della vita, e lì effettivamente inizia tutto, perché inizia quel celebre seminario che sulla fenomenologia dello spirito di Hegel, una delle prime opere di Hegel, che Kojève condurrà a Parigi presso l'École pratique des hautes études di Parigi tra il 1933 e il 1939. Il titolare della cattedra è Poincaré, il quale nel 1933 però deve lasciare Parigi per assumere degli incarichi all'Università del Cairo, e quindi chiede al 31enne Kojève di sostituirlo. E inizia appunto questo seminario che diventerà leggendario, influenzerà la gran parte dei pensatori e della cultura francese ed europea, direi, del secondo dopoguerra. E si conclude però questo seminario nel 1939 perché scoppia la guerra, naturalmente. A quel punto Kojève, nel frattempo naturalizzato francese, viene arruolato nell'esercito, collaborerà poi alla resistenza e poi però nel dopoguerra inizia una seconda vita. Cioè quando tutti si sarebbero attesi un suo ritorno nelle aule universitarie della Sorbonne, dopo quell'esordio folgorante con il seminario su Hegel, in realtà lui inizia una seconda vita come facendo carriera, entra nei ranghi dell'amministrazione dello Stato francese, diventa un cosmopolita gran commi di Stato, assume questo ruolo tecnico-politico di consigliere del principe, diciamo così, diventa cioè l'eminenza grigia delle politiche commerciali francesi nei negoziati internazionali. Lavora per la costituzione del mercato unico europeo, lavora alla definizione degli accordi internazionali per la definizione delle regole della liberalizzazione dei commerci mondiali, burocrate re, lo definì qualcuno in quegli anni, il Flaubert della diplomazia internazionale, lo definì qualcun altro una volta presentandolo a Henry Kissinger durante una missione a Washington. Quindi inizia questa seconda vita che dura fino a quando un giorno di giugno del 1968 muore improvvisamente per un attacco cardiaco proprio durante una riunione del mercato unico a Bruxelles. Ed era veramente un personaggio da romanzo, Alexandre Kojève. Era assolutamente elegante, raffinato, le fotografie dell'epoca ce lo rappresentano con questo sguardo un po' malinconico, che lascia indovinare un po' l'estraneità dell'emigré russo. Aveva questi capelli con una scriminatura laterale intagliata con la brillantina, il labbro carnoso, le camicie inamidate, gli abiti di buona sartoria, ma soprattutto ha una conoscenza enciclopedica e una mente brillantissima. Parla alla perfezione la maggior parte delle lingue europee, ma ha studiato anche il sanscrito, il cinese, il tibetano, perché aveva studiato in Germania le filosofie orientali e il buddismo. E insomma è un personaggio assolutamente affascinante, su cui tra l'altro circolarono anche delle voci veramente un po' indecifrabili. Si disse era tra l'altro anche nipote del pittore francese russo Kandinsky. A un certo punto corse una voce anche che lo voleva, che voleva, che per 30 anni era stato una spia del KGB infiltrata nei piani alti dello Stato francese. Insomma, un personaggio affascinante da ogni punto di vista. Ma la cosa fondamentale, dicevo, è quel seminario in cui teorizzerà la fine della storia, quel seminario tra il 33 e il 39 a Parigi sulla fenomenologia dello spirito di Hegel. Intanto è straordinario per l'uditorio che aveva in questo suo corso, che si svolgeva ogni lunedì pomeriggio in una piccola aula di fronte a un uditorio d'eccezione, straordinario. C'erano i migliori ingegni di quegli anni, quegli spiriti un po' stravaganti, blasfemi, forse anche un po' svitati, che poi però si renderanno protagonisti del pensiero francese, della cultura francese del secondo dopoguerra, perché c'erano ad assistere alle sue lezioni, c'erano André Breton, Georges Bataille, Maurice Merleau-Ponty, Raymond Queneau, che poi raccoglierà le sue lezioni in un volume, Introduzione alla lettura di Hegel, pubblicato da Gallimard nel 47. C'era Jacques Lacan, che molto deve alle sue lezioni, Raymond Aron, Eric Weil, insomma un uditorio straordinario. E in queste sue lezioni Kojève si concentra su una particolare figura molto celebre della fenomenologia dello spirito, che è la lotta del signore e del servo, la dialettica del desiderio e del riconoscimento. Naturalmente sono figure archetipe, sono figure primigenie, dei paradigmi della condizione umana. Qual è la lettura così originale che Kojève dà di Hegel? Kojève sostiene che alla base del processo di autocoscienza degli uomini e quindi ciò che mette in moto la storia è il desiderio. Desiderare, dice Kojève, significa avvertire la presenza di un'assenza. Il desiderio rende l'uomo inquieto e lo spinge all'azione. E quindi è il desiderio che dà origine all'autocoscienza e quindi al processo della storia, ma non un semplice desiderio, cioè non un desiderio indirizzato verso un oggetto inanimato, verso un oggetto della natura, cioè non un desiderio finalizzato a possedere un oggetto. Dice Kojève, è il desiderio di un desiderio, il desiderio di un altro desiderio, cioè noi desideriamo che l'altro ci desideri. È questo, è il desiderio del riconoscimento da parte dell'altro che mette in moto l'autocoscienza e la storia. Effettivamente il Signore è disposto ad ingaggiare una lotta sanguinosa, una lotta cruenta per affermare la propria individualità, per questa ragione, e mette in gioco la propria vita. È in grado di rischiare la morte non per il soddisfacimento di un bisogno materiale, come dicevo prima, ma per una motivazione puramente astratta. È una lotta per il puro prestigio, il desiderio di riconoscimento. Il servo invece è colui che, di fronte a queste circostanze, prova l'angoscia della paura, preferisce il mantenimento dell'esistenza biologica, per avere salva la vita si sottomette al Signore. Si sottomette al Signore, china la testa e da quel momento lavorerà per il Signore. E tuttavia, attraverso il lavoro, che significa trasformazione della natura, trasformazione della realtà data, attraverso il lavoro anche il servo acquisisce l'autocoscienza, perché dal suo lavoro dipende il mantenimento in vita del Signore. E allora la storia per Kojève è lotta, è una lotta cruenta, è violenza, è rivoli di sangue. E queste due figure che animano la storia, il Signore e il Servo, saranno superate dialetticamente alla fine della storia, cioè quando la storia si conclude. E la fine della storia avviene in un momento preciso, ovvero con la Rivoluzione francese, che significa l'affermazione del principio universale, del principio politico universale della libertà e dell'uguaglianza di tutti gli individui, e con Napoleone, che è l'esecutore materiale del mandato della Rivoluzione francese e diffonde in Europa e in Occidente il codice civile, il codice napoleonico, che su quel principio politico si basa. Quindi è a quel punto che la storia si compie, si conclude. E però dobbiamo fare a questo punto un passo indietro per arrivare a sviscerare questo tema della fine della storia. Cioè ancora per un attimo facciamo ancora un passo indietro, cioè da Kojève dobbiamo riandare ad Hegel. Hegel non aveva ancora compiuto 19 anni quando a Parigi viene presa la Bastiglia. È giovane, si entusiasma per gli avvenimenti della Rivoluzione francese. E la Fenomenologia dello spirito, in particolare la sua grande opera giovanile, che verrà pubblicata nel 1807, la conclude Hegel un attimo prima che inizino a tuonare i cannoni sul campo di battaglia di Jena, i cannoni della grande armata guidata da Napoleone che trionferà sull'esercito della vecchia Prussia. Quindi è a quel punto che avviene per Hegel il salto d'epoca, è a quel punto che si compie la ragione filosofica e si conclude la storia. Ed è proprio da lì che riparte Kojève, sostenendo quindi che con Hegel e Napoleone si era compiuta la storia nel senso che scompariva l'uomo con quel suo desiderio di riconoscimento che aveva animato la storia. Secondo Kojève, da quel momento in poi l'umanità si dirigerà verso l'affermazione di quello che lui chiamò lo stato universale e omogeneo, basato cioè su una società senza classi, necessariamente transnazionale, basato appunto su una società senza classi, su individui post-storici sottratti alla logica del desiderio di riconoscimento. Secondo Kojève, anche gli avvenimenti successivi, come la prima o la seconda guerra mondiale, la rivoluzione russa o quella cinese, non saranno altro che la propagazione della fine della storia al resto del mondo. E arrivò a dire di più, disse che il consumismo di fatto non era altro che il comunismo realizzato, perché il capitalismo promuoveva l'incremento del potere d'azione, del potere d'acquisto dei ceti subalterni, provvedeva alla soddisfazione dei bisogni, alla redistribuzione della ricchezza, e quindi con il suo fare provocatorio arrivò anche a dire che Henry Ford era l'ultimo autentico marxista. E allora cosa voglio dire? Che in qualche modo Kojève aveva previsto la globalizzazione con la sua teoria della fine della storia e con la sua teoria dello Stato universale e omogeneo. Eppure oggi abbiamo questa sensazione, lo ripeto ancora una volta, che questo processo si sia arrestato, e cioè che siamo alla fine della storia. Diceva appunto, mi avvio alla conclusione, diceva Kojève, la storia è il desiderio, la storia è lotta, ma la storia è anche qualcos'altro, la storia è anche tempo. E noi abbiamo una concezione piuttosto semplice del tempo, no? Nel nostro parlare comune, la concezione del tempo cronologico, metrico formale, come fosse una linea retta che dal passato attraverso il presente e finisce nel futuro. In realtà il tempo umano e storico ha un andamento diverso. Secondo una celebre formula hegeliana, il tempo mentre è non è, e mentre non è è. E Kojève diceva, anche l'uomo è quello strano essere che non è quel che è, ma è quel che non è. Sembra un'astrusità, ma non è così. Nel senso che noi non siamo quello che siamo ora, oggi, come esseri dati, statici, immutabili, ma siamo in realtà quello che ancora non siamo diventati, perché siamo in divenire. E da questo punto di vista capite come il futuro assume un significato così pregnante per ogni esistenza. Kojève diceva che dal punto di vista logico il futuro è antecedente al passato, viene prima del passato. Ed effettivamente noi veniamo dal futuro, quindi la storia è futuro, il futuro è desiderio, il desiderio è la presenza di un'assenza. E pensate un attimo a quanto sia vera questa affermazione, pensate a quanto non ci sia niente che noi avvertiamo in maniera più forte proprio che un'assenza. Pensate a un amore impossibile che ci manca, quanto è presente nelle nostre esistenze quell'assenza. Pensate a un'ambizione lavorativa o professionale che ancora non si realizza, quanto è presente nella nostra vita, nelle nostre esistenze, quell'assenza. E allora come uscire da questo enigma? Come concludere? Veramente ho concluso, mi avvio alla conclusione. Che risposta possiamo dare a tutti questi interrogativi che ho messo in fila uno dopo l'altro? E soprattutto, c'è da augurarsi o da scongiurare la possibilità che siamo alla fine della storia e che la storia si rimetta in moto? Provo a darvi una risposta leggendo una brevissima pagina, veramente poche righe, e concludo, è un articolo che si intitolava proprio La fine della storia, pubblicato da Erich Weil, un altro grande filosofo di origine tedesca che aveva fatto parte dell'uditorio del seminario di Kojève, pubblica questo articolo nel 1970 e suona un po' come un epitaffio per tutti i ragionamenti che ho fatto fino adesso. Intanto Kojève è morto da 2 anni, Sono morti molti altri protagonisti di queste vicende che ho raccontato. È morto Quaré, è morto Georges Bataille, è morto Merleau-Ponty. E Eric Weil scrive: quel che si vuol vedere arrivare alla fine è evidentemente non la storia, ma la cattiva storia, la storia in quanto male. L'umanità non desidera la propria scomparsa. Vuole vivere e assistere a cose nuove, vivere il tempo, il proprio tempo, ma vivere felice. E constata che non è ancora felice, che la storia non è ancora quel che vorrebbe che fosse, è ancora fatalità cieca, un seguito di casi imprevedibili e quasi sempre spiacevoli. La fine della storia prende così un senso del tutto diverso. La fine ora è lo scopo. Quello a cui l'uomo e l'umanità mirano, quel che attendono e vogliono raggiungere. La fine della storia è la fine delle nostre disgrazie. In effetti l'umanità ha sempre desiderato la fine delle sue sofferenze, sperava nella fine di quella cattiva storia, ma noi non ci limitiamo alla speranza. E se la speranza è necessaria affinché l'uomo dia inizio a qualcosa di nuovo, ora l'uomo vuole la fine dei tempi storici. Detto altrimenti, vuole che la violenza, l'ingiustizia, la sofferenza cessino e scompaiano. Più semplicemente ancora, l'uomo nella nostra epoca agisce in vista della fine di quella storia che conosce fin troppo bene. Si sente responsabile, se non come individuo, almeno come membro della comunità umana, e afferma che se la storia dura ancora è per colpa sua e che è lui a dover cambiare, a poter cambiare il corso delle cose. Non si fa la felicità, si può tutt'al più far sparire le cause dell'infelicità, dell'ingiustizia, dell'oppressione, del bisogno materiale, della mancanza di quella cultura senza la quale non si può nemmeno concepire la felicità. Uno stato di soddisfacimento di se stessi e del mondo nel quale non si rincorreranno più quelle distrazioni che non riescono mai alla lunga a far dimenticare l'insoddisfazione profonda. Ora sappiamo cosa vogliamo dire quando parliamo della fine della storia, ma un motivo di inquietudine resta. Un mondo nel quale saremo liberi, dove ciascuno di noi potrà condurre una vita che avrà un senso per lui e che non sarà in conflitto con quelle degli altri, un mondo simile, non è forse un sogno? E se non è un sogno, abbiamo la pur minima speranza di vederlo? Bisogna agire in vista della realizzazione di quel mondo. Ma potrebbe darsi che fin da ora, per noi che siamo i fortunati della nostra epoca, libertà, dignità e felicità non siano più fuori della nostra portata, se vogliamo comprendere quel che desideriamo davvero in fondo a noi stessi. E potremmo ottenerlo e realizzarlo più spesso di quanto crediamo, se trasformassimo il nostro desiderio in volontà di felicità, se non ci accontentassimo di attendere la fine della storia. Allora concludo veramente. Sono illuminanti queste parole. Io so bene che il futuro spesso ci inganna, ci tradisce, ci seduce e poi ci tradisce, che i sogni spesso possono rivelarsi delle chimere e i desideri non avverarsi. Eppure in questa condizione paradossale, squisitamente umana, di non essere ciò che siamo, ma di essere quel che ancora non siamo, io non rinuncerei mai, e credo che lo stesso valga anche per voi, ad abbandonarmi ogni giorno alla seduzione del futuro. Grazie. Grazie a tutti.